come annunciato, diamo il via alla strenna natalizia 2025 delle ore di religione. Lo facciamo con Carlo Power dall'altra parte del telefono. Buongiorno Carlo, ci sei?
Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Allora, grazie come al solito per venire ogni tanto qui a questi microfoni. E, allora, noi ci eravamo sentiti qualche mese fa, ovviamente, per parlare della morte di Papa Bergoglio. Avevamo raccontato un po' il conclave, l'ascesa al soglio pontificio di Prevost, e ci eravamo anche lasciati, credo in maniera molto corretta, come dire, da un punto di vista epistemologico, dicendoci adesso è troppo presto, insomma, per fornire una valutazione del nuovo Papa. Aspettiamo qualche mese e vediamo che cosa ne sarà. Sempre considerato però che, diciamo, il nuovo Papa sembrava muoversi dentro il solco segnato dal suo predecessore. È passato ormai qualche mese, è passato il primo viaggio internazionale di Prevost, fra l'altro un viaggio molto importante, molto pesante, perché è andato in Turchia e in Libano. Succedono tante cose in giro per il mondo. Allora, possiamo farla adesso un po' una prima analisi generale su quello che dobbiamo aspettarci da questo Papa?
Sì, sì, diciamo che le aspettative... chi ricorda quando ci siamo sentiti a suo tempo, le aspettative sono confermate, nel senso che io dissi anche prima, lo scrissi dell'elezione, quindi proprio al momento in cui ci fu la scomparsa di Francesco, che era molto difficile un erede direttamente o addirittura più incisivo di quello che è stato Bergoglio, che è stato, e oggi lo si vede in modo nitido, perché quando passa del tempo e viene isolato e lo si inserisce in quello che è lo scenario degli ultimi pontefici, cioè dal dopoguerra, secondo dopoguerra, la figura è certamente spicca di una luce sua totalmente autonoma rispetto all'andamento che si era visto dal Concilio in poi, sostanzialmente, quindi dalla morte di Pio XII, quindi Roncalli. Una cosa che può essere anche curiosa è che noi abbiamo di fronte adesso uno scenario abbastanza interessante, prima di appunto arrivare a Leone XIV. Noi abbiamo Pio XII che non è stato e non lo sarà mai, anche se tentano, ma insomma ormai i nodi sono stretti, non è stato beatificato, non c'è San Pio XII. Poi abbiamo Roncalli santo, Montini santo, Luciani santo e Wojtyla santo. Questi, diciamo, sono così i papi che hanno in un modo o nell'altro attraversato il lungo periodo del Concilio, anche se di fatto ancora la questione è calda. Dopodiché c'è Benedetto XV che non sarà mai fatto santo perché si è dimesso, quindi non ha nessuna chance, e Francesco che è un'anomalia impensabile perché per il nome, per il personaggio, per le controversie. Questo ovviamente nulla esclude che tra 500 anni, adesso faccio una battuta, non è che può accadere di tutto, però sicuramente quello che abbiamo visto, noi che abbiamo un po' i capelli bianchi, cioè questa corsa alla santificazione dei papi conciliari, si è concluso con Benedetto XV, che ha aperto una stagione che conosciamo, nella quale era inserita la Chiesa conservatrice che tentava di mettere il freno a mano in modo anche abbastanza evidente, e che però appunto ha fallito, nel senso ha abbandonato il trono. E poi appunto questa svolta con Bergoglio, che è una svolta sempre relativo, abbiamo detto sempre che la Chiesa non fa operazioni così, sembrano anche magari eccessivamente dirompenti, perché
la macchina è roboante.
La macchina è roboante, esatto. Però insomma è tutto in continuità, non è che Bergoglio ha chiuso la Chiesa dicendo beh abbiamo scherzato, insomma c'è da fare altro, dobbiamo aprire, no. Tutto l'abbiamo sempre detto, la linea dottrinale, la teologia, insomma, non è mai stata messa in discussione. Ci sono delle sterzate minime di correzione rispetto a alcuni momenti, perché il problema è quello della scienza, che però abbiamo attraversato. Parlo della medicina, insomma, le questioni etiche sono in ballo, loro sono presenti ovunque, quindi parlano, hanno una presenza dentro qualunque organismo, anche politico, sia locale che internazionale. Per cui, diciamo, adesso c'è l'intelligenza artificiale, di cui appunto diremo brevemente qualcosa sul nuovo Papa. Ecco, detto questo, che mi pare fosse, come dire, utile per dare una prima traccia di qualcosa che è di lungo periodo, ormai siamo, insomma, nel 2026, sono stati tanti anni, stiamo quasi per arrivare a 50 anni, mezzo secolo, dal 78, che è un anno simbolico per tanti motivi, ovviamente in Italia in particolare più che mai, però da un punto di vista della Chiesa è l'anno dei tre papi, come viene detto, che insomma non capita spesso, ecco, diciamo. Quindi quello snodo, no, è così lontano, ed è l'anno di Wojtyla, che ha un pontificato lunghissimo, insomma, bisogna andare a Pio IX e poi nient'altro, non c'è nessuno, sono quasi 280 i papi, insomma, quindi ecco, è passato tanto tempo, abbiamo visto questo scenario, e qui arriva questo nuovo pontefice, di cui voglio ricordare, c'è un altro fattore interessante, non è un ragazzino, però non è nato. È nato negli anni 50, cioè è nato durante la Guerra Fredda, viene da, veramente, anche lui, è più simile a noi, diciamo che paradossalmente, anche se io sono un po' più giovane, è della mia generazione.
Ormai diventiamo vecchi, caro.
Purtroppo sì, no, è della mia generazione, nel senso che oggi dicono tutti boomer, ma insomma i boomer sono una generazione molto lunga, perché diciamo viene calcolata su una base... Non per età o per appartenenza, ma per contesto, e uniti dallo stesso contesto di grande rinascita siamo quelli nati tra il 46 e il 64, quindi insomma ci siamo un po', è molto largo questo, e c'è anche lui, quindi è veramente curioso, insomma, che trovarsi, come dire, mentre prima un papa era veramente una figura, pensiamo, a
lontana,
Roncalli era dell'Ottocento, ecco, insomma, e parliamo di uno che ha fatto il concilio negli anni 60. Quindi quando Prevost faceva le medie, credo, per cui è interessante questo scarto. E quindi che cosa possiamo dire di questo? Dicevo, io all'inizio, quando ci fu il cambio, dissi che prima della nomina, quando, ti ricordi, ne parlammo, c'era il Totopapa, io dissi,
certo.
Non si deve mai fare, insomma, quello che sanno tutti quelli che se ne occupano, insomma, più che altro perché i più quotati, come si dice a Roma, chi entra papa esce cardinale, ed è abbastanza, diciamo confermato. L'unico che però lo sapevano tutti, insomma, che era un cavallo senza grandi vincite, era proprio Ratzinger, ma è andata. E quindi diciamo che non ci sarebbe stato uno scarto, però non ci sarebbe stata neanche una continuità, quindi una transizione, un papa che, diciamo, galleggiava sulla linea che aveva intrapreso Francesco, ma con uno stile più personale e di mediazione. Abbiamo visto come si presentò, nel senso, ha ripristinato tutta una serie di forme estetiche, direi, che non sono soltanto gli abiti, ma anche una certa pratica nell'avere rapporti con la curia, si è rispostato negli appartamenti vaticani, non sta più in Santa Marta, e quindi insomma però ecco, ricordiamo, lui prende questo nome, ne abbiamo parlato, il nome l'abbiamo detto, un nome complesso, ci sono due leoni, sono 14, però sono due leoni, l'ultimo, quello prima di lui, che è Leone XIII, e poi un un leone come più storico, quello di Attila, che sono un po' più diciamo
rilevanti.
Sì, in realtà lui non fa riferimento sostanzialmente a nessuno dei due, e più che, diciamo, se vogliamo, forse il tredicesimo, perché lui è il 14, e quindi scegliendo la continuità va a pescare un personaggio, proprio lui, nato appunto negli anni 50, che invece muore nel XIX secolo, che è l'ultimo papa dell'Ottocento, l'ultimo papa di un'epoca un po' così, da libro di storia vero, no? Un secolo e più
lontano.
Esatto, lontano. Quindi è Leone XIII, ma insomma fino a un certo punto. L'aspetto interessante è che è un agostiniano, di cui anche qui diremo due cose più avanti. Adesso mi ho sentito un rumore strano, ci sono?
Sì, ci sei.
Ah, scusa, perché i telefoni, perdone.
Ogni tanto impazzisco.
Ecco,
no, ci sei.
L'aspetto interessante è che quando viene eletto un papa sceglie ovviamente un motto, il suo motto che è quello che si porta da vescovo, e quindi ed è il motivo per cui Bergoglio l'ha chiamato, gli ha affidato velocemente un incarico importante, che poi si è ritrovato velocemente, questo sì, è certo, addirittura in trono, che è in illo unum, quindi in illo uno unum, scusate, cioè nell'unico Cristo siamo un'unità, sostanzialmente dice il motto di Prevost. Il richiamo ovviamente quindi è alla protagonista centrale della vicenda cristiana, dei Vangeli, che è stato il protagonista centrale di Bergoglio, chiamandosi Francesco, sceglie, inventando un nome, quindi ecco l'altra novità unica è che è il primo papa che sostanzialmente nei papi che hanno un senso storico, quindi dal Medioevo, non quelli precedenti fanno parte di un mondo lontanissimo che non è neanche paragonabile, io parlo dal XI-XII secolo, e in ogni caso bisogna sempre considerare che fino a Trento le cose sono complesse, anche perché in mezzo a questo scenario, quello dei Gregorio in poi, quindi dall'epoca che tutti studiano elementari, insomma i papi che si scontrano, uno in particolare con Federico II, insomma quel momento storico, che peraltro è un momento in cui appunto l'Italia rischiava di essere unita, e proprio per l'intervento e la difesa, diciamo, del pontefice, dell'impero di Federico II, non riesce a unificare, diciamo, l'Italia. Da quel momento in poi, però, poi le cose, i guelfi, i ghibellini, e quindi insomma si apre uno scenario che conosciamo tutti, anche per via che ce lo ricorda Benigni con la Divina Commedia una volta a settimana, e quindi ci sono però di mezzo, c'è uno scisma, prima quello avignonese e poi ovviamente la chiesa, le chiese riformate, fino a Trento. Da Trento in poi i papi sono ben codificati, la chiesa entra in uno scenario e noi non abbiamo novità. Bergoglio si inventa un nome, cioè è Francesco, e nessuno lo chiama neanche Francesco prima, è proprio Papa Francesco, punto, e parla di una figura che non è un papa ma è un santo, quindi si prende che è fondamentale nel loro immaginario, e che è una imitatio Christi, quindi proprio Gesù è al centro. E che vuol dire? Vuol dire che il tentativo di risanare la Chiesa, che è stata un po' sballottata nel corso della storia successiva, è quello di tornare, specialmente, come dire, l'ultimo che invece era teologo e quindi Dio, dice, ma che vuol dire, sono la stessa cosa, è chiaro, poi specialmente chi ci ascolta, insomma, la questione della Trinità è abbastanza, non l'affrontiamo certo nella sua strana, no, non ha senso, però non consideriamo la Trinità, nel senso consideriamo proprio Dio e Gesù, quindi una divinità trascendente e un uomo, e quindi una figura che è invece operativa sulla terra, fa cose, dice delle cose e diventa un punto di riferimento. Questo alla fine, con tutta la teologia che volete aggiungere, è però lo scarto, quindi la trascendenza e quindi la distanza dal mondo, che poi diventa distanza politica della Chiesa dalla realtà, e viceversa invece il guardare al personaggio che nei Vangeli fa tutta una serie di cose, si comporta in un certo, dà dei segnali e viene trasportato con delle opportune modifiche dentro la realtà quotidiana, ecco, e quindi è operativo, per cui una dimensione diversa, sempre teologica, però appunto portata da una dimensione di segni per l'umano che sono già dati appunto da divinità, però appunto questo personaggio ci dice vuol dire fare questo, fare quello, perché ho detto così, ho anche fatto così, ma anche badando a liberarlo da appunto gli eccessi così miracolistici, insomma, non si fa certo riferimento all'altro, ma invece magari all'arrabbiatura contro i banchi, e quindi le banche, quindi la ricchezza, le questioni, l'usura, nel senso di lo sfruttare, il fare denaro col denaro, no? Questa cosa la Chiesa ovviamente l'ha dovuta riprendere in mano proprio con il Concilio, e quindi si inserisce questo discorso nel conciliarismo, appunto. La cosa interessante è che, proprio lo dicevamo, insomma, è la questione della proprietà privata, che può essere curioso, perché Leone XIII nella Rerum Novarum, l'avevamo detto, che è un'enciclica importante da un punto di vista storiografico, tutti la citano e giustamente, perché la Chiesa, non dico in tempo reale, ma sì, praticamente quasi in tempo reale, per la prima volta dopo tanto tempo, insomma, si mette come dire, a guardare cosa sta succedendo. C'è il pensiero liberale, c'è il pensiero socialista, questi grandi, è più di un secolo che matura questa società politica nella storia dell'Europa, che sta transitando e andrà, non lo sa nessuno in quel momento, verso la catastrofe della Grande Guerra, e Leone XIII fa appunto questa enciclica, nella quale parla della proprietà privata, e ancora ovviamente è un dono, è una trascendenza, ed è un po' in contrasto con, almeno lo vedremo dopo, appunto con la lettura che viene data dai testi sostanzialmente di base, che poi sono i riferimenti per gestire la Chiesa. E anche questo è un dato importante, perché dopo invece ci saranno una serie di scarti, sicuramente dopo la Grande Guerra, che invece implica questioni morali e anche problemi grandi, i problemi di nazionalismi, perché la Chiesa si trova da una parte, cioè i preti tedeschi, specialmente austriaci, per caso italiano, e di là quelli appunto della propria nazione, dove è ospitata Roma, Roma nel senso di Vaticano, e che incitano l'uno e l'altro, così come avveniva per la guerra dei Trent'anni. Tutte e due hanno lo stesso Dio, ma i due eserciti si massacrano, quindi questo è un tema che certamente non pone questioni. Dopo però l'urgenza, lo scenario all'interno di lei si comincia a delineare una politica, una teologia. Poi c'è il nazifascismo, quindi anche lì con degli orrori in cui la Chiesa firma concordati, poi Auschwitz, però insomma la questione della proprietà privata, del capitalismo sempre più aggressivo che si manifesta poi tutto nella sua potenza consumistica, quindi distruttiva dei legami sociali nell'immediato dopoguerra. Questa cosa è sentita, è molto, e quindi obbliga a una rilettura. E allora noi arriviamo, faccio un salto senza entrare nelle sottigliezze di come ci si arriva, che però poi alla fine è Montini che diciamo pone la questione riprendendo temi, perché sono tutte come noi sappiamo, leggendo tutta la loro produzione, sono tutte blindatissime le encicliche, comunque i documenti non sono inventati, ci sono appigli ovviamente alle scritture, bisogna andare a vedere che tipo di appigli sono per capire quanto seguono o meno una certa linea teologica e quindi anche di pensiero politico, e Montini appunto ribalta questo discorso della metafisica della proprietà privata, e quindi del fatto che esistono, diciamo, i ricchi e i poveri, e come fosse una condanna, dice, se è donata. Questa cosa viene vista come un influsso che è anche un po' troppo calvinista, è anche un po' troppo, è quasi un rincorrere il nemico giurato, che invece sulla questione del realizzare i propri i propri talenti, e appunto quindi dell'investire, del giustificare la ricchezza, appunto la giustificazione è centrale nel cambiare la storia d'Europa, questo è evidente. Allora lì in questo snodo vediamo l'aspetto interessante. Dopo il concilio nel 67 esce la Populorum Progressio, che è una civica importantissima, tra le più, diciamo, insieme alla Lumen Gentium, che invece è di tipo conciliare. Noi abbiamo la lettura che dà il Wall Street Journal, che al tempo, siamo nel 67, è ancora, lo è ancora oggi, ma in quel momento è veramente la Bibbia del capitalismo, che dice delle civiche di Montini: marxismo riscaldato.
Riscaldato.
Quindi diciamo che è interessante. Non è passato neanche un secolo, siamo negli anni 60, quella di Leone è 90, quindi sono passati 60 anni, c'è un ribaltamento. Da qui inizia quindi, ma la cosa interessante è che lo stesso Wojtyla, che noi conosciamo bene, anche lui non ritorna indietro, ovviamente non dice chissà che, ma insomma conferma che non c'è nessuna ontologia, no? Nella questione del possedere e quindi nel governare il mondo. E insomma, quindi in qualche modo questa cosa prepara a quello che stiamo per dire e per vedere, cioè Bergoglio, che invece ci va giù pesante da un punto di vista sempre interno alla Chiesa, nel senso che vuole dare un segnale senza dire cose particolari, però lo incarna, lo manifesta. Fa tutta una serie di cose e io trovo una cosa interessante che questo nuovo pontefice non farà mai, che lo rende diverso radicalmente, perché è pacato, è molto attento, pensa, non vediamo lanci d'agenzia dove ci sono ha detto questo, ha detto quello, almeno in questi sei mesi, sette mesi quasi, più o meno, insomma, neanche sì.
Anche Cossiga in fondo passò quasi tutto il suo settennato buono e tranquillo, poi ha fatto i fuochi d'artificio all'ultimo, per cui non si
all'ultimo, esatto. Bisogna vedere, però ecco, deve succedere qualcosa, nel senso che certo. Cossiga si è trovato che è cambiata la storia a un certo punto,
sì,
quindi. E quindi ha detto oddio, che è crollato tutto quello per cui io ho mandato a morte il mio amico Aldo, e quindi lui prendeva già psicofarmaci, era devastato, e lì ovviamente è saltato il tappo. Ora non lo so, può darsi che, appunto, certo, hai detto bene, potrebbero succedere cose, siccome siamo sull'orlo di un caos, ecco, diciamo, mondiale, forte, di grande impatto, potrebbe darsi che poi bisogna decidere da che parte stare fino in fondo, però per adesso, appunto, lo vediamo transitare, mentre appunto Bergoglio invece è molto interessante, perché anche qui di fronte allo scenario dei papi moderni, ultramoderni, quelli del dopo Pio IX, dico ultramoderni perché sono quelli che di fatto devono accettare la modernità. Pio IX ci ha provato, ha detto no, ma insomma alla fine è andata, sì, lui si è dovuto dichiarare prigioniero politico, quindi insomma perché, e quindi ecco, Bergoglio fa una cosa che è pazzesca, insomma, sì, l'hanno saputa tutti, però noi a Roma sicuramente, no? Fa una chiama quello che è un ministro, come se un governo in italiano, un ministro, il presidente del Consiglio, dice: senti, vai vai a fare questa cosa.
È uno dei più importanti ministri.
È uno dei più l'elemosiniere del Papa, quindi ministro del Tesoro, lo manda a attaccare la corrente a un palazzo occupato di migranti alla stazione Termini, violando delle leggi
tutto,
sostanzialmente,
sì.
Tutto il possibile. Questo è incredibile, perché, come dire, e a voi che me fate? Gli dichiariamo guerra, lo invadono, gli mandi i cellerini in Vaticano, che fai? Lo cioè, e soprattutto cosa fai dopo che questo atto è stato compiuto? Niente. Allora, questa cosa, che è stata, diciamo, è un gesto che uno può prendere come, però fino a un certo punto lo può prendere come una provocazione, perché bisogna sempre ricordare che, appunto, lo fa una figura che è il capo di 1.200.000.000 di persone sulla carta, con 1.800 anni di storia sulle spalle, la macchina che governa, che è l'unica che ha attraversato la storia dell'umanità, almeno attualmente, ed è ancora, come dire, viva e vegeta, e che ha una continuità inattaccabile da questo punto di vista, con quelli del passato e con tutta una lunga storia. Però ecco, fa una cosa di questo genere che è molto, che alla fine è molto simile, e questo è lo stile in fondo, no? In qualche misura va a pescare al Gesù che si fa le fruste, arriva in davanti al tempio, vedete, spacca tutto e dice adesso, ovviamente, però lì gli ha costato la vita, perché non era ancora nulla, era altro, era quella figura che conosciamo. Però ecco, va a prendere lì dentro, e quindi il fatto che Cristo, e quindi Gesù, compare nel motto e quindi è presente in prevo, garantisce a Bergoglio, che lo aveva nominato, quella continuità. Detto questo, ovviamente, e quindi chiarito questo scenario, noi non vediamo ovviamente però una continuità, e con addirittura accelerazioni, o perlomeno mantenendo certe posizioni, perché abbiamo visto che invece questo, diciamo, Prevoste, come dire, frena sull'acceleratore che aveva provato a spingere invece Bergoglio, convocando, tra le altre cose, la seconda cosa importante, a parte questo aneddoto, che però si fa per dire aneddoto, episodio molto importante che dà la misura, perché quella roba tu la fai se ti dà ordine lui, cioè il Papa, e che è ancora una figura, un monarca, non è cambiata la struttura, non c'è stata una riforma, non c'è un referendum per modificare il governo della Chiesa, quello è un monarca assoluto, che è il Papa, mantiene quel potere, poi non lo esercita, lo esercita in un altro modo, ma può fare quello che vuole. E quindi questo è interessante. Però ecco, che cosa vediamo nella realtà? Lui mantiene sicuramente le parole d'ordine, quindi la pace e la giustizia sociale, usando proprio i due termini classici, sono sicuramente il faro, diciamo, della pastorale di Prevost, e così come su un piano teologico il mantenimento della dottrina. Abbiamo visto che sul piano del gender cosiddetto, questo tema, come se lo chiamano loro, non usano diciamo, in Vaticano non usano i termini inventati, diciamo, la teoria, cioè, che non esiste ovviamente, ma ne parlano come una novità linguistica che definisce la condizione umana in un modo che diverso al quale sono abituati loro da molti secoli, che è quello della naturalità dell'uomo e della donna, così come Adamo ed Eva. Questo ovviamente appare sconvolgente se si crede che c'è questa dimensione biologica, teologica, che invece la cultura del Novecento ha affrontato e mette in discussione rispetto alla rigidità dell'essere biologicamente maschio e femmina. Ovviamente non c'è un'accettazione tale da aprire a questioni che sono legate al matrimonio e poi a temi del tipo diciamo della genitorialità, però non c'è la condanna del disordine che avevamo visto con Ratzinger, per esempio, e quindi questo è mantenuto con molta cautela. Quindi la questione è che anche su questo, che ha una sfera sessuale più ampia intorno, che ha toccato il tema delle violenze, della questione dell'omosessualità nella Chiesa, all'interno ovviamente quella maschile, perché i preti sono quelli che più sono in vista e hanno subito, e però anche, diciamo, il problema femminile, con certe violenze che sono state segnalate da casi gravissimi e di natura diversa, questo passato, quindi abbiamo visto anche rappresentato in documentari e anche al cinema, fa dire a Prevost che va ripensata in chiave liberale, diciamo, la dottrina teologica, quella tradizionalista, per evitare appunto la questione degli abusi, come li chiamano loro. Tutto questo con una cautela ovviamente felpata, ecco, sicuramente, però anche qui c'è appunto una continuità. La denuncia sempre che lui fa, in questo caso anche perché acuita negli ultimissimi giorni, ecco, proprio lui è arrivato in questo momento di escalation, di tensioni apparenti, diciamo, almeno a parole per ora. Qualcuno parla di armi nucleari, di disastri, guerre, questo ovviamente circola, si sente, che sia vero o meno, quello che conta è che nel senso comune i discorsi vengono iniettati come un virus, e la Chiesa deve comunque dare una risposta, anche perché spesso, anzi diciamo sostanzialmente, ha a che fare con la propria base sociale qui ovviamente, ma non solo qui in Europa in generale, però certamente in Europa, dove è forte come numeri, deve dare risposte a persone che sono i semplici, quelli che nel discorso della montagna erano i poveri di spirito, noi la chiamiamo la vecchina del rosario, ma questo ovviamente non è riduttivo, indica solo che ci sono persone che non hanno un apparato critico tale da poter filtrare profondamente ciò che sta avvenendo nello scenario geopolitico. E allora parla, e parlare significa dire, e quindi dare indicazioni che non sono soltanto quelle dei vescovi diocesani che controllano i loro parroci, ma in generale l'impianto della Chiesa intera, e quindi dare dei messaggi per poi fare in modo che le omelie domenicali contengano quindi una linea di continuità. E in questo senso quindi noi vediamo che c'è una forte difesa della pace, nel senso proprio di quello che è stato la nostra storia recente, del non cacciarsi in un guaio terrificante, che è quello che proprio Prevost non ha conosciuto, perché è nato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel paese lui è nato, perché è di Chicago, che l'ha vinta e ha imposto quello che è il nuovo impero e un nuovo ordine mondiale. Insomma, lui viene da lì.
Senta.
Per cui, prego.
No, vai, finisci.
Ecco, dicevo, per cui ecco, cos'è che invece vediamo problematico? Ecco, l'altro aspetto che stavo dicendo, insieme al gesto così dell'attaccare la luce nella palazzina occupata, che però è una specie di picco, no? Del diagramma del pontificato di Bergoglio, pum, che sale improvvisamente, che però ti dà, come dire, quella misura per rivedere anche tutto quello che lui fa alla luce di quell'azione così forte. Come dire, io vorrei fare molto di più, ecco, faccio questo per dire che vorrei fare, ma non me lo fanno fare, perché questo è quello che lui ha detto sempre, voleva toccare corde molto importanti, infatti aveva aperto la discussione su che cosa. L'avevamo detto a suo tempo quando regnava, no? La questione, torniamo al tema del celibato, quindi la questione dei preti, che lui aveva affrontato un po' più, come dire, con radicalità. Mettiamo in discussione il celibato, e addirittura vediamo se è possibile accrescere ancora di più il ruolo femminile all'interno della Chiesa. Quindi lui ha convocato due grandi gruppi di studio, ha seguito due grandi filoni di pensiero, prevalentemente provenienti dalla Chiesa tedesca. La Chiesa tedesca, quella cattolica ovviamente, è più avanzata, e perché? L'abbiamo detto tante volte, perché la Chiesa tedesca si porta dietro i 500 anni di conflitto in un territorio che, benché la Germania sia stata unificata solo addirittura dopo l'Italia, nel 71, quindi recente, in realtà però c'era un'unità certamente linguistica e culturale, sicuramente l'unità linguistica viene codificata proprio dalla Bibbia di Lutero, e quindi c'è una Germania e quindi c'è una pesante presenza delle due fazioni, quella luterana o riformata e quella cattolica, che portando al conflitto, superando il conflitto, manterrà questa tensione dentro una cultura, le università, le basi quindi della teologia, anche le università laiche che si vanno sviluppando in Germania nel 700 e poi più avanti con la grande riforma di von Humboldt. Allora noi vediamo che lì troviamo un dibattito fortissimo sulla cristianità, sulla teologia. Ecco perché quindi la Chiesa tedesca, in chiave anche reazionaria ma anche progressista, è fortemente indicativa in Europa di quello che è il termometro. Roma è più, almeno fino appunto al Concilio, paralizzata dall'essere, come dire, il luogo dove si gestisce la blindatura di Trento per sopravvivere ovviamente alla luteranizzazione, che è il nemico, diciamo, giurato. Allora lì dentro noi troviamo le tensioni, i gruppi che parlano di più, proprio perché si trovano a dover non rincorrere ma fronteggiare una chiesa protestante che ha vescovi che ha aperto al femminile, che discute su alcune questioni fino appunto a cose che vengono ritenute aberranti ovviamente dalla teologia cattolica. E quindi Francesco aveva detto: vediamo cosa si può fare, trovando le basi ovviamente per operare in questo senso. Cioè il diaconato femminile ha delle prove come dire storiche dal punto di vista della storia della Chiesa delle origini, così come la questione della proprietà privata ha la fondatezza nelle scritture. E quali sono le scritture? Sulla questione della proprietà privata ci sono vari passaggi critici, ma abbiamo una testimonianza ineccepibile da un punto di vista filologico, che è in Atti. Atti significa quello che fanno gli apostoli una settimana dopo gli eventi che si celebrano nella Pasqua cristiana, e così dei giorni successivi. E noi vediamo che chi scrive Atti, che è di area lucana, nel senso non della Basilicata ma di Luca, cioè l'autore, gli autori che trascrivono le notizie riportate in quello che chiamiamo il Vangelo di Luca, noi lì troviamo due volte chiaro e tondo qualcosa che dice: a ciascuno secondo i suoi bisogni. Noi mettevamo tutto in comune, mettiamo tutto in comune, e la nostra vita va avanti in questa situazione così di comunanza dei beni, dove nessuno è più di un altro. Allora questi momenti sono chiarissimi rispetto alle origini, io non dico del comunismo, perché usare la parola disorienta, perché noi la utilizziamo partendo da quello che è l'accezione illuminista e poi ottocentesca, insomma, quindi moderna, ma in realtà si usa spesso più comunitaria, però le due parole sono sinonimi, e questo è quello che c'è dentro quello che dicevo prima, nella proprietà privata vista post Leone XIII, e anche quindi da Bergoglio e lo stesso Montini. Se andiamo a vedere, vengono sempre citati questi due brani di Atti, che sono lì a testimoniare. E chi li ha letti sicuramente? L'ha letti Feuerbach, l'hanno letti tutti gli idealisti tedeschi, e li conosceva il giovane Marx, che legge la Bibbia perché è di famiglia ebraica convertita alla Chiesa protestante, li conosce perfettamente. La somiglianza, ovviamente non è una citazione diretta, con ciascuno i suoi bisogni secondo le sue possibilità, sta lì però a dire che la cosa non è una novità del XIX secolo, è molto antica. Ovviamente quel passaggio che è discusso ampiamente, tutto il pensiero filosofico moderno rispetto a Marx, dico, e quindi non solo teologico, è centrale. Questa roba qui è un tema, è uno snodo inevitabile nel Concilio, perché, come dicevamo, cosa dice il Wall Street Journal? Marxismo riscaldato, cioè per dire: attenzione, questi sono pericolosi perché hanno le basi laggiù negli Atti, c'è qualcosa che se lo riprendono è potentissimo. È pericoloso, la Chiesa ha sempre frenato fino a un certo punto, però quindi questo essere nemici di un sistema che ora è ancora più acuito, e quando Bergoglio lo ritira fuori in modo platato, gli danno del comunista, ma in modo proprio, come l'abbiamo detto, plateale, violentissimo, come non si è mai visto nella storia. E lui, oltre a questo, cosa va a fare? Va a leggere le contraddizioni che ci sono in Paolo e nelle lettere e anche negli Atti, dove si parla di celebrava insieme agli uomini. Chi? Una donna. C'erano delle figure femminili, adesso abbiamo fatto una puntata tanto tempo fa, non credo che i nostri ascoltatori possano cercarla, e se stai nell'archivio, sul diaconato femminile, quindi sulle origini, quindi non ripercorriamo, però ecco, va a prendersi anche questo tema, per dire: parlatene. Ecco, Prevoste su questo ha messo il freno a mano, perché ha spaventato l'altra parte, diciamo, della Chiesa, che magari è forse anche minoritaria, quella che frena, chiamiamola così, però diciamo, ecco, c'erano forti rischi, perché durante il pontificato di Bergoglio sentivamo parlare di questioni scismatiche addirittura, questo rischia, no? Qualcuno minacciava, abbiamo visto addirittura cardinali dire: la Chiesa è senza timone, come a dire: questa è in mano a un pazzo, no, che dice queste cose. cardinali, non un pretino di periferia che se la prende col Papa perché è un po' così strampalato, ma la Corte, quindi il potere vero, quei 100 specialisti che sono la chiave di volta su cui poi poggia la Chiesa insieme ovviamente ai Vescovi, però i cardinali poi sono quelli che si riuniscono e da lì esce il Papa. Ecco, se uno di questi dice la Chiesa è senza timone, cioè perché è la barca di Pietro, allora la questione è grave, anche se poi viene messo a margine, però è un segnale. Ecco, Bergoglio aveva creato grandi problemi, perché? Perché aveva toccato, ecco, da un lato in modo radicale la questione del primato dei poveri, che era stato cancellato da Wojtyla, la questione di Medellin, cioè quindi la opzione dei poveri e le teologie della liberazione da cui proviene lo stesso Prevost, e con quale ha avuto a che fare in modo diverso, perché molto giovane, quindi l'ha vissuta in modo diretto, no, perché era un ragazzino e un prete giovanissimo negli anni 70, neanche sostanzialmente, perché mi pare che lui si fa prete proprio negli anni 70, parlo di Prevost, e di riflesso quando però già c'è Wojtyla che la reprime. Però siccome Prevost è stato missionario in Perù, quindi in Sud America, quindi in un luogo caldo dove esistevano, anche se il Perù è quello un po' più non era certo un luogo di grande tensioni sul piano dei programmi di teologia della liberazione, ma faceva parte delle chiese appunto latinoamericane, quindi anche lui ha annusato almeno l'onda lunga della trasformazione alla quale Wojtyla aveva dato uno stop con il primo viaggio nel 79, a gennaio-febbraio, appena eletto, proprio lì da dove tutto era cominciato, cioè lo sbarco di Colombo e quindi la conquista della cristianità sul mondo, sul nuovo mondo. Allora Prevost quindi davanti a questo percorso è meno, come dire, agisce con meno continuità rispetto a Bergoglio, che invece si trova già dentro in Argentina, peraltro in un momento drammatico, ad agire con una dimensione che avevamo detto visibilmente Pronto?
Ci sei.
Ci sono, scusa, sì, perché sì, ogni tanto
sì.
Sento...
No, sì, va e viene, ma ci sei sempre, non ti preoccupare.
Mi senti, ok. Dicevo, Bergoglio che dà appunto un'impronta di tipo peronista, con ovviamente, a modo suo, con una tintura di teologia della liberazione, ma soprattutto gesuita, quindi riprendendo le reducciones che sono quello che fa, che si vede, lo dico brevemente, così insomma uno senza che stiamo a ripassare, si vede Mission, quel film molto conosciuto, dove vediamo proprio all'opera i gesuiti con quelli che sono gli indios appunto nel XVII secolo. Questa è la visione. Quindi Prevost su questo invece appunto va molto cauto, per cui il sinodo che avrebbe dovuto decidere o quantomeno prendere posizioni per affrancare la Chiesa dalle ristrettezze teologiche sulla questione del celibato e addirittura del ruolo delle donne viene stoppato, così come la questione appunto all'interno della curia a Roma, spostandosi, tornando alla tradizione, al rapporto con i preti, con il mondo maschile della corte. In questo senso lui dà dei segnali, però non sono dei segnali definitivi, nel senso che non ha chiuso completamente, c'è una sospensione, dando appunto il tempo a quella area reazionaria che infatti si lamenta, perché in realtà, siccome i reazionari sono pericolosi, ma sanno di che cosa si parla quando la Chiesa si muove, dicono: ah, ma questo però ci sta prendendo in giro, è tutta fuffa. In realtà questa frenata non è una vera, cioè non è un ritornare indietro, non sta riconfermando il tradizionalismo, la centralità di Dio, quindi le fumisterie teologiche che trascendono, no, la liturgia, il sacro, e lo portano addirittura, state vero che questi sono quelli che poi dicono: ah beh, quant'era bello il latino quando c'era il rito, tutta la pompa, la messa in scena, che è quella chiesa tradizionale, che poi che cosa vuol dire? È quella che, se le andiamo a leggere attentamente nelle loro produzioni teoriche, in rete c'è tanto, bisogna filtrare perché ci sono, è pieno di pazzi, poi ci sono anche dei testi, che cosa troviamo? Troviamo che curiosamente tutta questa linea, che è quella della chiesa appunto tradizionalista, antimoderna, che si aggancia a tutte le neodestre che stanno nell'Occidente con un piede nella cristianità e hanno anche l'altro piede nella cattolicità, si aggancia ovviamente a questo discorso, che è un discorso che è invece sganciato completamente dalla Chiesa delle origini. Tutto quello che ho detto prima rispetto ai primi due, tre secoli, neanche due secoli, insomma fino al terzo secolo, che poi per i nostri ascoltatori il terzo secolo è l'anno in cui Aureliano decide di fare le mura, che non è un caso, insomma, vuol dire c'è qualcosa che insomma scricchiola, perché era dal tempo di Settimio, delle mura, sì, scusatemi, di Servio, cioè le mura serviane che erano state fatte invece 700 anni prima, 600 anni prima. Il fatto di voler ri-recintare Roma, che era inattaccabile, è un segnale, infatti un secolo dopo le cose andranno come sappiamo. Bene, durante questo periodo, nel periodo pre-mura aureliane, per l'impero c'è la questione cristiana. Quel cristianesimo lì, che è fatto di quelle comunità che abbiamo detto, ha qualcosa di totalmente, profondamente diverso e distante, sia dal dibattito che c'è in quel momento sopra di loro, cioè sopra i cristiani che vivono comunitariamente, come abbiamo detto, e appunto i padri, che sono qualche centinaio di persone qua e là che discutono: ah, ma Cristo, ma chi è il padre, il figlio, ma viene prima, che sono la stessa cosa, cioè quindi si scannano con eresie, un casino, un caos che poi aprirà alla mariologia addirittura, oltre alla cristologia, perché non si risolve il figlio, figuriamoci la madre. Ecco, sotto sotto invece vive questa comunità, che invece poi improvvisamente dopo Costantino e Teodosio le cose cambiano. Allora la chiesa a cui fanno riferimento quelli che chiamiamo tradizionalisti è la chiesa post-teodosiana, la chiesa imperiale, la chiesa trionfante, che arriva invece nell'undicesimo secolo e che poi si consolida a Trento, che è quella della continuità del magistero ecclesiastico. Quindi il potere dei papi, che sono papi soltanto a partire dal IX secolo, come li conosciamo noi oggi, e sicuramente in modo definitivo a partire dal XV-XVI, quelli moderni, è tutta dentro il magistero ecclesiastico, sganciato di fatto, anche se teologicamente tutto stus et ien, dalla Chiesa delle origini. Quello che invece a cui assistiamo in questi, dal Concilio in particolare, ma sicuramente con vergoglio più che mai, è l'andare a riprendere quel momento fondativo delle origini. Questo è appunto il conflitto. Allora quelli che accusano Prevost di essere timido dicono: ma tu ancora c'hai un piede lì dentro, la Chiesa è quella dopo, il magistero ecclesiastico, Gesù però insomma fino a un certo punto, perché va interpretato. Qual è la cosa curiosa? È che Prevost appartiene a un ordine, che è un ordine sostanzialmente inventato, perché dico inventato nel senso che esiste ovviamente, però l'ordine degli agostiniani esiste da 700 anni, ma non neanche 800 anni dopo viene fondato il suo così presunto fondatore, che non lo ha fondato, e cioè Agostino di Ippona, a cui si rifà l'ordine degli agostiniani, non fonda un bel niente, perché intanto sta nell'impero romano, siamo tra alla fine del 300 e diciamo l'inizio del 400 dopo Cristo, quindi a cavallo, diciamo, lui vive in questo scenario. E che cosa fa? È la chiave di volta veramente di quello che ho detto, perché se il protagonista è Gesù, e la figura che trasforma Gesù nel Cristo e quindi inventa la teologia e la cristianità è Paolo, poi c'è un lungo periodo che ho appena detto, è quello della Chiesa delle origini, che ha delle fattezze lontanissime da quello che accadrà dopo, e poi invece mentre avviene il processo di trasformazione, chi è quello che è il motore della teologia che si adatta a questo proprio Agostino, è lui che agisce attraverso tutta un'operazione letteraria di cui diciamo semplicemente è la teologia del peccato originale e l'ermeneutica, cioè la necessità che non la inventa ma di fatto la fonda, diremmo scientificamente dal punto di vista filosofico, della necessità di interpretare le parole del Vangelo, perché ormai sono diventate complicate, sono passati quasi 400 anni e quello che c'è scritto è problematico. Dove? È proprio sulle questioni del potere, sulle questioni del denaro, cioè quindi del rapporto che c'è tra qualcosa che, su cui Gesù era stato chiarissimo. Non puoi servire a due padroni, o servirai l'uno, o amerai uno o odierai l'altro, e non puoi servire Dio e Mammona, quindi, che non è solo il denaro, ma insomma è la mondanità che si porta dietro il denaro. Questa roba qui era scivolosissima, perché era pieno di gente ricca che si voleva convertire, e si era convertita e diceva: ma che facciamo, io, che dice che è più facile che un cammello che io entro nel regno, mi diceva, ma non voleva dire, bisogna stare, ecco, quella roba lì cambia la Chiesa, e lo è Agostino che appunto opera questa trasformazione in modo geniale, profondo, altissimo da un punto di vista filosofico, con una, e la trasforma. È questa l'importanza che poi verrà letta più tardi, e allora molto dopo, molto 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 dopo, qualcuno organizza, mettendo insieme due tre gruppettini, senza rifare la storia dell'ordine degli agostiniani, quello che poi appunto è l'ordine degli agostiniani, che si trova e si inserisce in un momento dove ci sono francescani, domenicani, che sono i due grandi, come dire, i due grandi ordini che gestiscono la grande fase del Medioevo, in particolare il basso Medioevo, dove scatta che cosa? La questione pauperistica, cioè la questione della ricchezza, la questione del denaro e della stessa Chiesa, che è un segno, da segni di essere corrotta da Mammona. E qui dentro, adesso non entriamo, ma insomma, Eco ci ha scritto un libro molto noto, e dove appunto c'è uno scontro che è centrale per la questione della sopravvivenza della Chiesa, tra la tensione originaria e quella che va perso, come dire, la mondanità e anche la sua necessità di stare nei tempi. Questa contraddizione attraversa tutta la storia e si ripresenta. Nel Novecento la vediamo, come abbiamo detto, in queste forme, fino ad arrivare, e Agostino, scusatemi, Prevost, si trova a dover maneggiare tutto questo. Curiosamente lui, che è di questo ordine, cioè dell'ordine dell'autore di questa transizione, in questo senso è interessante, che potrebbe essere letta anche la sua elezione, no? Diciamo, come rappresentante di quell'ordine che è strano, è strambo, alla figura di riferimento a cavallo della fase tra antico, Chiesa delle origini, comunità, e Chiesa trionfante dell'impero, e dall'altro invece l'ordine vero invece nasce nel momento in cui quello che abbiamo detto accade, che è il Medioevo. Si porta dietro questa storia che Prevost conosce ovviamente, e che quindi lo rende anfibio, e quindi che galleggia in questo scenario. Quindi il pontificato si muove su questi temi. Che altro dire, diciamo? Come ho detto, lui sostanzialmente è molto cauto nell'agire. Adesso sta prendendo in mano anche un po' il potere, quello reale, no? Le nomine, perché ancora non abbiamo visto azioni precise, sono passati, come ho detto, pochi mesi, non ha fatto molto. Ha dovuto ovviamente sostituire il suo quello dove era lui, no? Cioè lui sta, Bergoglio lo aveva messo al dicastero dei vescovi, e quindi è diventato papa, e ci ha messo Filippo Iannone, che è appunto un
è il loro ministero della funzione pubblica.
Esatto, è una specie di suo clone, nel senso che è un canonista anche lui, che mantiene un basso profilo, quindi gestisce i vescovi Pado in continuità col rapporto con il Papa e con la linea bergogliana, sempre low profile, questa è un po' la linea praticamente. Dicevo appunto, mi sono segnato una frase perché non è che mi ricordo a memoria tutto quello che dice il Papa, anche perché non lo seguo così con questo con questa acribia, perché faccio anche altro. Nella prima omilia di Leone XIV abbiamo la conferma di tutto quello che vi ho raccontato fin qui. Che cosa dice? Che sostanzialmente la Chiesa e lui stesso in qualche modo, questo è molto deve sparire perché rimanga Cristo. Questo è, come dire, il centro della predicazione di Prevost. Quindi, come vedete, questa è la grande continuità, come dire, materialistica, oso dire, perché il Cristo è quello che vive, quello che muore, poi risorge, ma insomma che sta lì dentro la storia con i piedi nella polvere della terra di Israele, dove tutto si consuma. Il secondo tema, per ribadire tutto quello che ho detto, che sono appunto i punti essenziali di questi primi mesi, è che adesso diremo poi, insomma, lui sta preparando un'enciclica, adesso lo dico, e poi altri viaggi, però ha fatto un'esortazione apostolica, che è una specie di sottoenciclica, cioè un documento non impegnativo come la scrittura di un'enciclica, è un po' più complesso, ma è una direzione, un'idea, appena ti nominano devi comunque dire qualcosa anche di scritto, e ha scritto questa dilexite, cioè ribadire che cosa? La questione che ho appunto detto, tutto si conferma, perché il testo, il contenuto di questo documento che è uscito proprio in autunno, è pubblicato a ottobre, un mese e mezzo fa, è sostanzialmente riconferma il tema dell'amore della Chiesa verso i poveri, quindi prima l'opzione dei poveri, quindi ritorno alla Populorum Progressio, a quel momento fondamentale, e quindi in questo senso una continuità fortissima col conciliarismo, che era la grande preoccupazione di Montini quando fa il gesto di mettere la stola a Luciani nel 73, che poi verrà effettivamente detto, tutti hanno detto, beh, è un gesto carino, forse così, però siccome non è che uno si toglie la stola e la mette al patriarca di Venezia, così, tanto per dire, quello era qualcosa di più. C'era l'angoscia da parte di, perché era in corso, c'erano i Febriani, era una situazione che dice, io, insomma, dico, questo qui mi piace, molto, è una figura interessante, e quindi Luciani poi, come dire, viene eletto. Poi la Chiesa, siccome purtroppo lui vive poco, si ritrova improvvisamente tra le tre, cioè sbandata, perché non era preparata, e c'è questo, come dire, outsider che fu Wojtyla. Quindi Prevost mette immediatamente i puntini sulle i con un documento che è un'esortazione apostolica, dove assolutamente dobbiamo parlare della questione della povertà, gli emarginati, la Chiesa di periferia, la Chiesa che esce o in uscita, diciamo, dalla sua dimensione ovviamente autoritaria, trascendente, dove il problema è delegato e quindi soltanto con le esortazioni morali a chi invece deve preoccuparsi di farle. No, dobbiamo agire, anche sperimentando una Chiesa che organizza sul territorio forme ovviamente di sostegno reale e anche politico alla dimensione della povertà negli stati, dove questa si manifesta con sempre più invadenza e distruttività dei legami sociali, anche ormai ovviamente in paesi che una volta erano ritenuti ricchi, perché appunto l'Italia, che fa parte di un gruppo diciamo, dei primi 10 al mondo, ma non solo l'Italia, segna un divario con tutto il resto dell'Occidente enorme tra pochissimi ricchi e molti sulla soglia o anche di sotto della povertà. Quindi questo è il tema ovviamente che e quindi è al centro. Che cosa sta facendo? Dovremo, ma poi ne riparliamo appena uscirà l'enciclica, perché la sta preparando, dovrebbe uscire nella primavera del 26, se tutto va bene, forse anche prima, non ne conosciamo ovviamente il titolo. Sappiamo che sta lavorando a una enciclica che, come ho detto, affronta la questione sicuramente della povertà e della pace, ma anche, ovviamente, questo è molto interessante, per questo sarà, diciamo, utile fare una riflessione, perché poi io ci sto lavorando da un altro punto di vista e quindi le cose si uniranno, sull'intelligenza artificiale. che è un tema importante, però non affrontiamolo adesso perché aspettiamo di leggere e vediamo che cosa dice la Chiesa su al 9000.
Benissimo, allora Carlo, noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, mi hai risposto anche, diciamo, io volevo chiudere con te come al solito, facendo un po' una tabella di marcia per quelle che sono le nostre, i nostri one shot. Eravamo rimasti dopo l'elezione, che ci saremmo sentiti appunto dopo qualche mese, quando avremmo avuto il quadro un po' più chiaro. A questo punto, fatte salve sempre le tragedie o i diciamo momenti particolari che possono sempre avvenire, diciamo il prossimo passaggio sarà questa enciclica primaverile.
Sicuramente, volevo solo chiudere un minuto proprio velocissimo, perché tu hai detto i viaggi, ce n'è un altro fondamentale, cioè un altro tema fondamentale che forse ne avete parlato così durante i giornali. Il viaggio era anche perché sono i 1700 anni del Concilio di Nicea, certo. Abbiamo toccato, quindi è andato proprio a Nicea, che si chiama Iznik adesso. E poi volevo dire che, sempre alla luce di quello che potremmo fare con l'enciclica che verrà, ci saranno poi due momenti importanti, vediamo se non so se coincideranno vicini. Però oltre all'enciclica che attendiamo per risentirci, va considerato che lui andrà certamente nell'anno a venire, probabilmente prima dell'estate, negli Stati Uniti, quindi a casa sua, e questo è molto interessante, perché siamo nel 26, che vuol dire? Beh, 1776, sono 250 anni degli Stati Uniti, quindi andrà ovviamente. Poi dovrebbe andare in Nord Africa, perché è la terra di Agostino, e poi in Perù perché ci ha fatto il missionario. Questi sono i tre viaggi che farà nel 2026. Quello sicuramente più interessante è a casa sua, perché lì capiremo, visto che c'è una persona nella Casa Bianca che non ama che gli venga rubata la scena, ecco.
E ci sono anche le elezioni midterm, poi fra l'altro, insomma, che non
e ci sono le elezioni di midterm a novembre, certamente, quindi sì, potrebbe andare lui. Potrebbe non avere un peso così irrilevante. Esatto, ecco, volevo solo dire questo, che mi sembrava conclusivo. Spero di aver risposto un po' a tutta.
Pronto?
Pronto, sì, ci sei.
Sì, ci sei, ci sei.
Alla domanda di che cosa ha fatto, ecco.
Sì, diciamo, avevamo bisogno di fare un po' il punto e mettere un po' di paletti,
ecco,
poi considerato che
un po'.
È un papa relativamente giovane, quindi
sì,
probabilmente
esatto.
È un pontificato che andrà avanti ancora per un po', è giusto,
sì.
Insomma, avere delle categorie ben precise.
Va bene.
Benissimo.
Allora, auguriamo a tutti un bel periodo di così riposo durante questa transizione festiva, per chi celebra o meno nascite
qualsiasi cosa
e cambi di anno. Vorrei ricordare che il 31 noi festeggiamo San Silvestro, che è appunto il vescovo di Roma o sedicente tale, quando c'è Nicea. Quest'anno appunto abbiamo visto che si celebrava i 1700 anni di Nicea e il vescovo di Roma era Silvestro, ma non era presente a Nicea perché ovviamente non contava un tubo, quindi il Silvestro che noi festeggiamo non è il vero Silvestro, ma quello che 300 anni dopo verrà glorificato, perché era una figura che non esisteva, perché Nicea la gestisce Costantino e quindi il vescovo di Roma era una persona senza... Però quello è San Silvestro, è quello che noi festeggiamo il 31, è quello lì, è quel Silvestro lì.
Benissimo, Carlo, un abbraccio.